su Radio Nazionale Veneta, il Vaticano a pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da scappo. Buonasera, questa è Radio Nazionale Veneta, è la trasmissione che va in onda la domenica alle ore 22 ed è il Vaticano a pensiero. Anche oggi siamo costretti, purtroppo, contro magari anche la nostra volontà, a parlare di Berlusconi e di quanto idioti siano i suoi avversari, o presunti tali, perché a me sembra che gli avversari di Berlusconi siano presunti avversari di Berlusconi, in realtà fanno il gioco di che Berlusconi li impone, usano i ritmi che Berlusconi li impone e tutti quanti sono accodati, diciamo così, al Berlusconi pensiero. Non c'è nessun tipo di autonomia culturale, politica, di analisi da parte di chi dovrebbe essere la controparte di Berlusconi. Allora, in prima istanza vi do una notizia che nessuno ha detto e che forse nessuno sa. Vi dico chi sarà il successore, stante l'attuale situazione, dell'attuale primo presidente, dell'attuale presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Il successore di Silvio Berlusconi lascia un po' di suspense, pensateci un attimo e vediamo se avete indovinato chi può essere il successore di Berlusconi. È chiaro che sembra, se quando io ve lo dico, è l'uovo di Colombo. Ecco, il successore di Silvio Berlusconi sarà Bertolaso, l'attuale sottosegretario alla protezione civile. Non sarà questo tipo di repubblica, sarà una repubblica presidenziale alla francese, dove il presidente della repubblica si interesserà sostanzialmente della politica estera e della politica e della geopolitica, mentre il presidente del Consiglio si interesserà, sarà il braccio operativo del presidente della Repubblica. Praticamente sarà l'esecutore del presidente della Repubblica. Bertolaso si è dimostrato efficiente, efficace, non crea problemi all'attuale presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. E tutto sommato Berlusconi vede in Bertolaso tutto quanto quello che potrebbe essere, che dovrebbe essere il suo braccio destro. Allora, da un punto di vista operativo ci sarà Bertolaso, da un punto di vista, diciamo così, intellettuale, di rapporti diplomatici, di rapporti con il, diciamo così, con l'establishment politico, culturale, eccetera, sarà Letta, e quindi abbiamo completato, hanno completato la triade Berlusconi, Bertolaso, Letta. Questo sarà il triangolo, il trio che guiderà l'Italia nei prossimi anni, fermo restando che non succeda ovviamente qualcosa, come potrebbe, anzi come probabilmente succederà, che va a rompere questo disegno. Ma chiaramente questo è il disegno che Berlusconi ha imposto, i ritmi che Berlusconi ha imposto alla politica italiana, e poi ha imposto alla politica italiana anche chi dovrà essere l'opposizione. L'opposizione, a parte che Franceschini non è né l'opposizione né nulla di preoccupante, o che potrebbe essere preoccupante per Berlusconi. Non potrebbe essere preoccupante per Berlusconi neanche gli ex del Partito Comunista, come può essere D'Alema o Bersani. Cioè, praticamente, questi, se anche diventassero a capo dell'opposizione, nulla potrebbero fare e nulla sarebbero in grado di fare contro una presidenza della Repubblica guidata da Silvio Berlusconi e con i due bracci destri, con due bracci destri, o con un braccio destro e un braccio sinistro, come Bertolaso e Letta. ma Berlusconi vuole andare più in là, vuole essere più sicuro e vuole che a capo dell'opposizione ci sia Di Pietro, perché solo Di Pietro può garantire a Berlusconi una opposizione non graffiante, perché quella è un'opposizione forcaiola, è un'opposizione che alla lunga va a stancare, come ha stancato, anche gli italiani. Per cui è chiaro che il migliore leader dell'opposizione è Di Pietro, e non è detto che alle elezioni europee Di Pietro possa effettivamente avere quella quantità di voti, quella quantità di consenso che gli permetta di diventare lui il capo dell'opposizione, lui raccogliere la protesta, sia lui che va a raccogliere quanto rimane, diciamo così, del fronte anti-berlusconiano. Ecco, questo è una cosa che l'ho detta, difficilmente potrà essere smentita. L'unica cosa che potrebbe succedere è che non risucceda come è successo anche a Nixon con Watergate, quando, pur essendo sicuro di vincere nelle elezioni del 76, pur essendo sicuro di vincere eccetera, ha voluto stravincere e ha quindi messo sotto controllo il quartier generale del Partito Democratico, ed è stato sconfessato eccetera, e c'è stato il Watergate con tutto quanto quello che poi è venuto fuori. Non sappiamo se Berlusconi può cadere in questi errori, magari in questi errori possono cadere i suoi sottoposti, lui probabilmente sulla base dell'esperienza di Nixon eviterà di farsi trascinare in una vittoria con qualcosa di sospetto da un punto di vista della legalità. Ecco, questo è un punto. Il secondo punto è che in questo periodo, in questi giorni, sulla stampa, sulla televisione, alla radio, nei discorsi, nelle osterie, in tutti quanti, in dove la gente si trovava, cosa si parlava? Si è parlato moltissimo delle veline che Berlusconi avrebbe voluto mettere all'interno delle liste per le elezioni europee. Allora, tutti quanta la sinistra, e non solo la sinistra, ma anche all'interno della casa Berlusconi, vedi Veronica, si sono sollevate contro, lanciando stralli contro questo tipo di scelte, eccetera, sciarparme e quant'altro, no? Tutto questo è stato fatto da Berlusconi non per un suo errore o per una sua svista, ma è stato fatto in maniera scientifica. Permettetemi di divagare un attimo su questa storia delle veline. Allora, i più anziani di voi si ricorderanno di L'Asia Raddoppia. L'Asia Raddoppia era una trasmissione dove i concorrenti rispondevano a delle domande difficilissime nel volume quinto dell'enciclopedia, alla pagina 450, 14esima riga, cosa c'era scritto. E c'erano questi fenomeni paranormali che rispondevano. La gente normale non riusciva a capire o a avere la risposta o essere a conoscenza anche dei fatti con cui si annunciava le domande. Cioè, questa era L'Asia Raddoppia. A un certo momento L'Asia Raddoppia ha dovuto chiudere. Perché? Perché c'era da una parte la difficoltà di trovare fenomeni paranormali che rispondessero a dei quiz incredibili sotto molti aspetti, e invece allora cosa si è fatto? E poi c'era l'altro aspetto, era che la gente partecipava dicendo sì, bravo, conosce il controfagotto, non il controfagotto, o la domanda, la virgola, il punto, però noi non sappiamo niente, si ricorda molte cose, sa molte cose, però io non so se sia giusto o sbagliato, no? Allora si affidava a Mike Buongiorno, che aveva la risposta. È evidente che cos'è successo? È successo che c'è stata la necessità che i concorrenti, per interessarsi dei quiz, dovevano essere nella loro stragrande maggioranza capaci e in grado di conoscere i quiz, di dare loro delle risposte ai quiz. E quindi è diventato un fenomeno di massa, non il vedere la televisione stando seduti in casa, o una volta addirittura la sera dopo si andava addirittura al cinema, perché venivano sospesi i film programmati a giovedì e si vedeva la sera doppia. Nelle osterie c'era la gente che si accalcava nelle osterie per vedere la sera doppia. Adesso no, adesso la gente si accalca a vedere i quiz che ci sono adesso per la televisione, sia quella privata sia quella pubblica, e nella stragrande maggioranza dei casi quasi tutti riescono a rispondere perlomeno fino a un certo livello. Poi, quando i soldi sono troppi, le domande diventano più difficili, ma allora lì si capisce e la gente non riesce, capisce perché la gente non risponde. Però quiz sono diventati un fenomeno di massa. Allora qualcuno può dire, ma cosa stai dicendo? Che legame c'è tra la sera doppia e quiz adesso e il fatto che le veline vanno o sono selezionate per andare alle elezioni europee, oppure andare alla Camera o al Senato, oppure per andare ai consigli regionali? E c'è un nesso, perché i vecchi, diciamo, marpioni della politica, allora, o era come Cossiga e Berlinguer, che sono stati padroni della Sardegna da 200-300 anni, oppure dopo la Seconda Guerra Mondiale si è formato, chi è che ha guidato la politica in Italia? Ha guidato la politica in Italia tutti quanti quei uomini politici formati nelle azioni cattoliche, nei scout, comunque formati all'interno delle nuclei parrocchiali, che quelli perché erano giovani nel 45 e sono rimasti lì, dico, ce n'è ancora adesso che sono lì, va bene, Andreotti è un caso particolare, ma sono rimasti lì fino agli anni 90, agli anni 80. Cosa è successo? Che chi voleva fare politica, chi voleva partecipare alle competizioni, doveva fare per 30-40 anni il portaborse di qualcuno che faceva politica, dopodiché dopo 40 anni o 30 anni che faceva il portaborse, poteva, se il padrone, il suo leader, lo considerava sufficientemente fedele, poteva fare che cosa? Poteva andare a fare il deputato, il consigliere regionale, eccetera. Ecco, e poi in Europa il Parlamento europeo andavano soltanto, era chiamato comunemente il cimitero degli elefanti. Allora, invece, cosa fa il colpo di genio di Berlusconi? Cosa ha detto? No, alle elezioni possono partecipare tutti quanti, devono essere possibilmente giovani, possibilmente carini, possibilmente devono essere bracci operativi del disegno politico che il Partito delle Libertà si è prefisso di fare. Ed è evidente che i giovani, di fronte a questa, cioè, perché praticamente hanno fatto una selezione dove sono andati a scuola, la cosiddetta vecchia scuola di partito, li hanno addestrati un po', hanno visto chi era il migliore e dopodiché li hanno selezionati. Ecco, teniamo presente per esempio che alcuni ministri, che poi prima una volta erano attori o non attori, hanno dimostrato in Parlamento di lavorare col massimo dell'impegno. Dopo evidentemente Il ministro, il sottosegretario, non è altro che la rappresentazione visiva di lavoro che fanno gli altri, che fanno i tecnici, i direttori di settore, i loro esperti. Ecco. Ma e qui si è sollevata, rispetto a questa scelta delle velline, cosiddette velline, la critica della sinistra o comunque della cosiddetta opposizione. Beh, volete sapere dopo che hanno fatto le elezioni, cioè dopo che hanno scelto i candidati per le elezioni europee, c'è stata tutta quanta la storia di Veronica Lario, eccetera. Adesso, oggi, sia sull'Unità, ma anche su altri giornali, c'è una critica feroce in questi giorni a Berlusconi, perché ha promesso alle veline di essere candidate e poi non le ha più candidate. Adesso questi criticano Berlusconi perché non ha più candidato le veline. Siamo veramente a livello della follia, siamo, e soprattutto anche la polemica sulla Miss Veneto Sgarbossa, eccetera. Diciamo, siamo a livello, questi qua hanno perso completamente il senso della misura, no? Questo è il dato di fatto. Ecco, con questo chiudo e passiamo a un'altra cosa che ci riguarda più direttamente. La cosa che ci riguarda più direttamente è che apprendiamo attraverso internet che Fausto Faccia, che è quello che è andato, che anche lui ha saltato il campanile di San Marco, fa da battistrada, fa da battipista a chi si presenta candidato alle elezioni o candidato alle elezioni come sindaco di Padova o comunque candidato alle elezioni provinciali, e comunali, europee, eccetera. Ecco, a noi ci dispiace, come Veneto Serenissimo Governo, che un giovane come Fausto Faccia, che oltretutto ha pagato di persona rispetto all'assalto al campanile con anni di carcere, adesso si presti a questi giochetti, a questi diciamo così specchietti di palle all'odole che lo Stato italiano offre a quel ciarpame, questo prendo da Veronica Lario, ciarpame del venetismo, e faccia da battistrada, battipista, a un tale Bernardini, Pizzati, Busato. Ecco, no, effettivamente ci dispiace, non capiamo le scelte di Fausto, le possiamo capire soltanto con il fatto che lui ha sempre avuto una sudditanza di natura culturale nei confronti dei laureati, italiani, tra le altre, di questo ciarpame che mi è mandato qui dallo Stato centrale colonialista italiano per far cosa? Per cercare di dividere le forze indipendentiste, cercare di buttare fumo sugli occhi a chi? Cercare di buttare fumo sugli occhi ai patrioti, e questo effettivamente lui, Fausto Faccia, non è mai, cioè, non è, cioè, a parte che lui si è dimesso dal Veneto Serenissimo Governo perché lo Stato italiano attraverso i suoi avvocati l'ha chiesto, ma quindi non fa parte del Veneto Serenissimo Governo, ma lui non potrebbe neanche far parte del Veneto Serenissimo Governo, non tanto perché non abbia dei meriti di natura personale, ma gli manca quella caratura, quella potenzialità intellettuale che lui non ha mai avuto, perché lui è un bravo ragazzo, pronto a sacrificarsi, se sacrificato, ma oltre a questo non riesce ad andare, oltre ad andare, perché non dimentichiamoci che non è la prima volta che Fausto Faccia, perché stava cedendo anche nei confronti delle liste presentate da tale Padovan, e adesso lui, cioè, non è che lui possa dire io non mi presento alle elezioni, quindi io sono non faccio, no, lui dà possibilità tra l'altro a gente che non è neanche veneta tra le altre, no, di poter partecipare, di dare quella verniciatura di patriottismo che gli mancano, questi gli mancano perché non hanno nessuna caratura per averla. E cosa volete, rientra, noi non accusiamo Fausto Faccia di essere un traditore, non accusiamo Fausto Faccia di essere di non, ecco, lo accusiamo di non capire che il suo atteggiamento non può altro che favorire il Stato centrale colonialista italiano e tentare, perché la gente capisce, di gettare discredito. Ecco, ricordatevi a tutti quanti gli ascoltatori che il Veneto Serenissimo Governo non partecipa a queste elezioni, non appoggia nessuno per ragioni, ecco, adesso abbiamo sentito, i 20 minuti sono trascorsi, non appoggia nessuno per le ragioni che ha dedotto, che ha detto parecchie volte, perché con questo, finché non si mette, non si va al referendum per vedere, il referendum del 1866 per vedere se il Veneto si è mai annesso all'Italia, il Veneto Serenissimo Governo starà sempre comunque distante da questo. Purtroppo c'è qualcuno che ci cade, a noi ci dispiace, però sappia che ognuno risponde di quello che fa, e questo è un fatto neanche grave, è un fatto di stupidità intellettuale.